Podcast dalla parte del torto.
Salve a tutti, noi siamo della terza G della scuola Fabrizio De André e siamo Andrea, Lorenzo, Amanda e Tasmia.
E oggi vi vorremmo parlare della felicità e dell'ottimismo. Qui alla web radio mi hanno chiesto cosa sia per me la felicità. Ecco, in realtà non so bene cosa sia. So che è quella sensazione di benessere che ti senti dentro, ma sinceramente oltre a questo non saprei come definirla. Si può essere felici per molte cose, dipende sempre dalla persona. Per esempio, la felicità per mia madre è la cucina. O anche per un animale, come un cane, la felicità potrebbe essere un osso. Forse una cosa che mi rende felice è uscire con i miei amici. Sarà anche per la nostra età che forse non so cosa sia la felicità, visto che nella nostra fase di vita attuale noi ragazzi facciamo i finti depressi e tendiamo ad essere pieni di preoccupazioni totalmente inutili.
Come dice mio nonno, per me la felicità è mangiare un bel piatto di pasta alla matriciana. Ma non puoi mangiare un piatto di pasta ogni giorno se vuoi essere felice. Quindi, cos'è la felicità? Di solito si dà una risposta che si sente molto spesso, come un'emozione o un sentimento, ma ognuno la può percepire a modo suo, quindi la felicità può essere tutto, non importa se è astratta o concreta. Ad esempio, per me la felicità è giocare ai videogiochi, stare con la mia famiglia, ma soprattutto con i miei gatti, anche se la maggior parte delle volte mi danno retta solo perché vogliono mangiare croccantini o scatolette, anche se quest'ultime non gliele so dare perché l'odore mi fa abbastanza schifo. Ma sono gatti, per loro la felicità è mangiare, dormire e stare con il loro padrone, quindi non ci posso fare niente.
Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi e il realista aggiusta le vele. L'ottimismo, come si intuisce da questa citazione, è uno di quegli argomenti che dividono le persone. Infatti, oggi io e la mia compagna Amanda vorremmo parlare proprio di questo argomento e con un po' di ottimismo speriamo di divertirvi e intrattenervi. Secondo me l'ottimismo è quell'idea che porta le persone ad avere fiducia che le cose vadano meglio, specialmente quando si parla di grandi cambiamenti o di scelte importanti della vita.
Soffermiamoci su questa parola. Ottimismo. Cosa vorrà mai dire? Allora, potrei spiegarvelo con l'esempio del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ma alla fine la domanda ricompare. L'ottimismo sarebbe vedere con speranza e gioia ogni cosa, ogni azione. Reagire con ottimismo, quindi. Chissà quante volte me l'hanno detto, E quante volte ce lo ripetiamo tra noi stessi. Certo, non è semplice, ve lo posso dire io che a 13 anni chissà quante cose posso vedere con ottimismo. Questa è l'età, diciamo, dello stile dark, con gli amici si ascoltano anche canzoni che mettono in dubbio la tua voglia di vivere. Sicuramente l'età più ottimista è quella compresa tra i 2 e i 10 anni, quando si è più ingenui e non si è ancora a conoscenza di ciò che riserva il mondo. Già che ne parlo così fa capire quanto io sia adatta a spiegare l'argomento. Io sono più il tipo di persona che al posto di vedere il bicchiere mezzo vuoto, non vede proprio il bicchiere. Ottimismo. Significa anche non arrendersi, perché anche dopo uno sbaglio si va avanti senza esitare. L'ottimismo inoltre forgia l'autostima. Sei soddisfatto di te stesso e vuoi sempre spingerti al massimo e impegnarti in tutto ciò che fai. L'ottimismo può essere ridotto, a volte anche distrutto, soprattutto nella nostra fascia d'età, a causa degli stereotipi di cui magari tu non fai parte, o anche da momenti imbarazzanti, come cantare e ritrovarsi il vicino dietro ad ascoltare, cominciare a parlare inglese ad una lezione di spagnolo senza rendersene conto. E magari portare i pantaloni strappati in giro o dare d'aria in pubblico. Quest'ultima ve la sconsiglio, soprattutto se siete al mercato, consiglio personale. E quindi addio autostima, direi anche dignità. Come si dice? L'ottimista ama la vita e il pessimista la conosce.
Certe volte può capitare anche di fare degli errori durante la giornata. Ad esempio, io una volta mi sono scordato di fare lo zaino il giorno prima di andare a scuola. E io se sbaglio una cosa, poi tutta la giornata diventa scura e, e malinconica, perché io mi preparo il giorno, decido cosa fare e quindi certe volte non trovo più la via per fare le cose in modo giusto. Ma se sei ottimista, per me puoi anche superare degli ostacoli che normalmente sarebbero impossibili da oltrepassare.
Interessante. Beh, qualche domanda mi viene, Per esempio, questa è rivolta a ognuno di voi. Voi personalmente siete più ottimisti o più pessimisti?
Pessimisti sicuramente, cioè nel senso, io parlo per me, però credo anche di parlare per la maggior parte di noi. E come ha detto Andrea, questa è l'età del finto depressionismo, esatto. Quindi più pessimisti sicuramente.
Beh, però se è finto...
Diciamo che comunque la finzione a volte si trasforma anche in una specie di realtà, anche alimentata magari appunto dalle canzoni tristi, dagli errori fatti durante le giornate che ti rovinano e ti rovinano, che ti fanno pensare che non sei abbastanza, da ciò che ti dicono i compagni, da ciò che ti dicono le persone in giro, sei brutto, non sei intelligente, non sei abbastanza.
Anch'io penso di essere abbastanza pessimista, infatti abbiamo fatto un sondaggio in classe e abbiamo scoperto che su 10 il 3,5% della nostra classe è ottimista e quindi durante l'era adolescenziale si può avere un carattere più malinconico, più finto depresso, come possiamo dire. Però c'è anche altra gente che comunque pensa sempre alle cose positive e quindi diventano persone da seguire.
Poi ovviamente c'è anche gente che soffre veramente di questa malattia e vabbè, noi non siamo il caso, per fortuna, però comunque c'è gente che ci soffre seriamente.
Non c'è dubbio, la depressione intesa come malattia è una malattia grave e invalidante, che a volte può colpire anche gli adolescenti, perfino i bambini, può arrivare a colpire, ed è una malattia da tenere sotto stretta osservazione perché può essere veramente pericolosa. Ma ecco, c'è stato un grande intellettuale italiano, Antonio Gramsci, che ormai 100 anni fa ha scritto che bisognerebbe sempre avere un punto di equilibrio tra l'ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. Come dire che quella molla che ci spinge a fare, a rialzarci dopo una sconfitta, eccetera, è proprio l'ottimismo. Però la ragione, quindi la conoscenza di come funziona la vita, ci porta invece al pessimismo. Voi cosa ne pensate?
Appoggio anch'io questa idea appunto di Gramsci, visto che da una parte essere ottimisti è una buona cosa, visto che pensi bene, quindi cerchi di fare le cose in modo migliore, poi però magari arriva una persona che ti fa capire che la stai facendo male e tu ti concentri soprattutto su quella cosa che appunto la stai facendo male e a quel punto diventi pessimista.
Anch'io penso sulla cosa che ha detto Andrea che sia giusta, perché la gente non pensa a quello che dice certe volte, quindi magari una persona può pensare di fare bene, ma poi quella cosa diventa un problema che quella persona continua a portare durante il corso della vita.
Soprattutto in questa età credo si è più sensibili e quindi praticamente ogni singola cosa che ci viene detta comunque viene presa proprio come una pugnalata dietro alle spalle, un tradimento... sai, non mi piacciono molto i tuoi pantaloni, ma stavi meglio prima con i capelli. Proprio le più piccole cose possono renderti triste, farti diventare pessimista, rovinarti l'ottimismo, l'autostima.
Quindi è molto importante l'approvazione da parte degli altri.
Sì, soprattutto in questa fascia d'età, il che io lo trovo veramente stupido, però è così.
Beh, la vostra è l'età in cui si sta ancora cercando la propria identità e il fatto comunque di tenere conto di quello che pensano gli altri può diventare eccessivo, però è anche un modo per sentirsi parte di un gruppo, di una collettività, di qualcosa che rafforza l'identità di ognuno.
Vabbè, ovviamente critiche costruttive vengono sempre accettate, perché comunque magari possono farti diventare una persona migliore. Però la maggior parte di noi non riesce a percepirle, a capirle, e quindi può anche prenderle come insulti e cose brutte che gli vengono dette. Ovviamente poi gli insulti fatti a caso senza scopi, quelli no, è ovvio che non dovrebbero essere accettati, ma le critiche costruttive sì, cioè nel senso dal mio punto di vista.
Anch'io penso che sia giusto quello che ha detto Amanda, perché se una cosa la continui a fare male, prima o poi dovrai capire che non è la cosa giusta da fare. Ma, come ha detto prima, le persone che lo stesso ogni giorno ti fanno delle critiche che non hanno senso, ad esempio a me è successo molte volte che qualcuno mi dicesse che sei brutto, a me, cioè, all'inizio mi dava fastidio, però adesso ci convivo e dico, e allora non mi importa, ognuno è bello a modo suo.
Che poi magari anche ti dicono sopporta, tanto dopo un po' diciamo smettono, però una persona fino a un certo punto può sopportare, perché magari ogni giorno ti dicono che le fai male le cose, che magari, come ha detto Lorenzo, sei brutto o cose del genere, e a un certo punto non ce la fai più e crolli, diciamo, in due cose: o diventi proprio pessimista o depresso, oppure ti arrabbi e la situazione diventa sempre peggio.
Ragazzi, noi vi salutiamo dalla De André e un saluto a tutti quanti. Ciao!
Ciao!
Ciao.
Sinfonicamente News.
Ciao radiospettatori, io sono Niccolò e oggi sono con le mie compagne Flavia e Aurora che vi vorrebbero dire una cosa.
Allora, oggi con la mia compagna di classe vogliamo parlare dei cantanti di oggi. I cantanti di oggi, almeno la maggior parte di loro, diventano famosi soltanto per le foto, per dei video o cose simili.
Di solito partono dai 15 anni in su e fanno progressi per realizzare questo grandissimo sogno, finché non arrivano a destinazione ed una volta alla fine del loro percorso questi ragazzi comunicano la loro uscita sui social, principalmente su Instagram, facendo storie dove invitano tutti coloro che seguono infatti questi ragazzi ad ascoltare la propria musica.
Dopo essere diventati famosi, puntano quasi sempre a fare canzoni con l'autotune, che sarebbe un oggetto che si usa per modificare la voce e renderla più bella. Alcuni esempi potrebbero essere Valerio Mazzei, Cecilia Cantarano, Simone De Bianchi o Matteo Conti. Non siamo contro di loro, per carità, è solo che non ci sembra giusto nei confronti dei veri cantanti.
Secondo me, come ha detto Flavia, non dico che sono scorretti, però sono poco rispettosi nei confronti dei veri cantanti di tanti anni fa. E la differenza è quella che questi ragazzi impiegano massimo 5 giorni, sì, diciamo 5 giorni per progettarlo, per progettare infatti la loro musica. Invece i cantanti di anni fa ci mettevano all'incirca un anno o anche di più.
Invece, a parer mio, il mondo della musica era meglio anni fa, dove la gente che cantava lo sapeva fare e diventava famosa per delle canzoni o per la voce fantastica che aveva e che possedeva.
Allora, io invece parlerò di un altro argomento che non è questo, ma della formazione dell'isola di plastica, perché si formano sempre
allora,
di più ogni giorno.
Facciamo una cosa, continuiamo un attimo su questo argomento dei cantanti, perché diciamo voi oggi avete introdotto un'interessante variante alla rubrica. Più che news, questa è siamo a metà tra la critica e l'editoriale. Quindi siamo entrati in un campo un pochino diverso, ma che comunque fa sempre parte del concetto di informazione. Allora, voi dite i cantanti fino a qualche anno fa in pratica lavoravano molto di più.
Sì.
E avevano anche delle loro doti personali, perché adesso ci si avvale della tecnologia per migliorare la propria voce, eccetera.
Esattamente.
Riuscite a farmi qualche esempio di buoni cantanti degli anni passati?
Anni passati passati o di qualche anno fa magari?
Dipende la percezione di quanti di quanto siano passati gli anni passati, dipende anche dall'età di chi parla.
Allora,
quindi, quello che per voi è probabilmente preistoria, diciamo che per noi potrebbe essere ieri mattina.
Sì, sì.
Ecco.
Vabbè. Allora, secondo me uno dei cantanti che è proprio bravo è Ultimo, che molte persone conoscono. Lui diciamo che canta da parecchio tempo con la sua voce, infatti è diventato famoso proprio per questo, per i testi di canzoni che fa, molto dolci e cose simili. E invece, come ho nominato prima, Valerio Mazzei, che è un ragazzo diventato famoso sul web, su Instagram, su Facebook, su YouTube, che per cantare usa sempre appunto l'autotune, e secondo me appunto questa cosa è abbastanza irrispettosa in confronti...
Quindi Ultimo è un cantante del passato?
No, però... no, non è un cantante del passato, però secondo me lui è bravo e cioè almeno le canzoni le ha scritte lui... ha fatto tutto lui, secondo me.
Io penso che un vero cantante di tantissimi anni fa, che davvero ha molto talento anche ai giorni d'oggi, è Freddie Mercury, che è infatti diventato molto famoso per la sua voce splendida, e anche se non canta da solo ha sempre comunque sia un appoggio e un aiuto, ovviamente, anche se ai giorni d'oggi purtroppo non è presente.
Beh, in effetti ormai Freddie Mercury ci ha lasciato 24 anni fa.
Sì,
quindi,
esattamente.
Ecco, qui sì, siamo ormai nel passato, insomma. Anche se io mi ricordo il primo disco dei Queen, quando è uscito, lasciamo perdere, meglio.
Diciamo che noi conosciamo almeno questi.
Sì.
Poi.
Io un cantante che conosco del passato è tipo Michael Jackson, che con le sue mosse di ballo, sì, e sì, con la sua voce, insomma, ha fatto molto successo, anche se però come Freddie Mercury non è.
Secondo voi le loro voci erano voci autentiche?
Sì, sì,
sì.
Però Freddie Mercury in particolare aveva un timbro di voce, pare, assolutamente particolare, per cui aveva una variazione proprio fisica, parlo della fisica della voce, del suono, particolare, molto alta, un po' come grandissimi cantanti, che ne so, anche dell'opera, sì, del, sì, passatissimo, Mario Del Monaco, sì, la Callas, eccetera. Però voi citavate Ultimo invece come voce dell'oggi, cioè secondo voi oggi, a parte chi migliora la voce, non ci sono delle voci autentiche molto buone?
Bah, io allora non so se è proprio l'esempio adatto, però Emma Marrone,
anche lei, Lisa.
Sì, loro diciamo non sono cantanti nel passato, però comunque sono voci autentiche. Secondo me almeno.
Emma Marrone, se ben ricordo, è anche cantautrice, cioè sì, è lei, sì, che, sì, si scrive, sì, le, sì, canzoni. Sì. Quindi è già, esatto, forse a un, sì, un altro avanti, livello. Sì, sì.
Di alcuni cantanti del passato che ritroviamo ancora oggi ci sono come esempio Gianni Morandi, Jovanotti e poi non mi ricordo.
Per esempio, la settimana scorsa è stato detto che pare che alla prossima edizione del Festival di Sanremo sarà presente Dionne Warwick, grandissima voce blues, che ha partecipato per la prima volta a Sanremo nel 1967,
sì,
quindi più di 50 anni fa. E anche questa è una voce che evidentemente è riuscita a sopravvivere per tutto questo tempo, sì, come buona voce.
Sì.
Voi la conoscete?
No. L'ho sentita nominare parecchie volte da mio padre. L'ho sentita. E boh, sì, penso sia...
Non ho mai sentito questo nome in tutta la mia vita. Però lo posso confermare.
Beh, cercatela su YouTube, cercate Dionne Warwick Sanremo e sentirete qualcosa di notevole comunque.
Dal nome che ha questo cantante a me sembra inglese. Cioè...
È una cantante americana.
Ah.
A proposito di voci, per andare nel passato recente, visto che abbiamo parlato molto di cantanti attuali, solo qualcuno straniero, ricorderei alcune donne, perché ci sono meno donne cantanti, ma a parte la grandissima Joan Baez, che ha innovato il mondo musicale con la sua voce un po' cantautorale, roca, particolare, molto bella, e il suo grandissimo talento, studio nella voce, ma ci sono anche altre cantanti leggermente più recenti, non recentissime, tipo Yael Naim oppure Sade, sono delle voci talentuose. E sono cantanti, per esempio in Francia c'è tutto un filone femminile di cui adesso non mi sovvengono i nomi, ma ce ne sono alcune voci magrebino-francesi che hanno delle variazioni nello spettro dell'audio meravigliose. Quindi andate un po' a ricercare, magari ci,
certo,
possiamo, sì, divertire la prossima volta,
certo,
ci raccontate un po'.
Sì.
Per allungare questo... Insomma, discorso di cantanti straniere, ci sta una cantante americana che a me piace molto, che si chiama LP.
Bene, e dopo tutta questa bella, interessante analisi sui cantanti e voci, veniamo all'altro argomento di, sì, questa rubrica.
E la formazione di isole di plastica che sta danneggiando molto, molto il nostro pianeta, come si vede come si è visto al TG l'altra volta. Ci sono proprio delle persone che le buttano in mare, non che ci finiscono da sole. Cioè, come vi posso dire? In più, cioè, questa plastica sta venendo anche vicino alle spiagge, perché in alcune spiagge si vedevano molto di più le bottiglie di plastica che pesci. che di solito nelle spiagge ci devono essere pesci.
Anche perché ormai sempre più spesso capita che vengano pescati pesci soprattutto di grandi dimensioni, i tonni per esempio, i pesci spada, e poi anche succede che muoiano dei mammiferi marini come i delfini, le orche, le balene, e si ritrova lo stomaco di questi animali pieno di residui di plastica, bottiglie, sacchetti, eccetera.
In particolare un animale, cioè, la tartaruga sta morendo anche perché, cioè, di solito si ritrovano magari cannucce in varie parti del corpo. Sì, sì.
Sì, anche se per le tartarughe il problema principale è che restano impigliate nelle reti da pesca.
Esattamente. Esatto. E il problema, come dico anche di nuovo delle tartarughe, è che insomma le tartarughe in ogni caso stanno scappando da un predatore, vengono impigliate fra queste buste di plastica.
Anche.
Quindi cioè, non possono né scappare né sopravvivere.
E siamo arrivati al momento dei saluti.
Ah, è stato un piacere.
È stato Ciao. Un piacere parlare oggi e niente, vi auguriamo una buona giornata.
Ciao.
The limit of its immensity. Now I'm standing.
Letto Riletto.
Salve a tutti, noi siamo Benedetta, Sara e Luigi e oggi vi vorremmo parlare di alcuni libri che abbiamo letto e ci hanno colpito particolarmente.
Vorrei parlare di un libro che in prima media, 2 anni fa, ci ha dato da leggere la nostra professoressa, Il razzismo spiegato a mia figlia. Questo libro, scritto da Taher Ben, un uomo marocchino, è un dialogo tra l'autore e la propria figlia, alla quale spiega, attraverso vari avvenimenti, di cosa si tratta e quale sia il significato del razzismo. Spiega quindi che questo razzismo di cui tanto si parla non nasce che dall'ignoranza e dai pregiudizi dovuti a un colore della pelle, ad una cultura o ad una religione diversa. Si tratta di un disprezzo, di una paura del diverso. Questo libro non sarà il classico libro che i ragazzi leggono come passatempo, ma lo consiglio particolarmente perché quelle pagine insegnano molto e fanno molto riflettere sull'argomento su questo argomento non poco trattato in questo periodo.
Sì, oltre a questo problema del razzismo c'è anche un'altra problematica che personalmente mi colpisce, ecco, è la mafia. E riguardo a questo io ho letto il libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando che ho letto più di 10 volte personalmente per quanto mi è piaciuto. E questo racconto parla di un ragazzo di nome Giovanni, nato in un giorno molto particolare, il 23 maggio del 1992. Sì, è chiaramente il padre, il giorno prima del compleanno di 10 anni del figlio, gli dice che il giorno dopo dovranno andare a farsi un giro per Palermo, perché il ragazzo deve sapere una cosa. E il padre in questo giro per Palermo, siccome il ragazzo è siciliano, racconterà a Giovanni la commovente storia e coraggiosa di Giovanni Falcone, giudice che si è battuto per la giustizia, e poi a fine giornata gli rivelerà un terribile segreto che però non vi voglio svelare perché vi consiglio vivamente di leggere questo libro e, come diciamo noi giovani di oggi, non vorrei spoilerarvi la fine.
E continuando a parlare di temi sociali, vorrei raccontarvi di un libro che, nonostante io abbia letto un bel po' di tempo fa, mi è piaciuto molto. Mio fratello rincorre i dinosauri di Giacomo Mazzariol. L'autore nel libro parla della sua storia con suo fratello Giovanni, che è affetto dalla sindrome di Down. L'autore inoltre parla di come con il tempo sia passato da, soprattutto nell'adolescenza, non accettare la sindrome del fratello, mentre invece col tempo ha capito che era in realtà un valore aggiunto, perché il fratello fa amicizia facilmente, è allegro, cordiale, e anche se può sembrare a volte fastidioso.
Allora, avete presentato 3 libri, tra l'altro uno più bello dell'altro, e che affrontano dei temi diversi ma simili, no? Si integrano in qualche modo tra loro, anche se in apparenza può sembrare che tra l'uccisione del giudice Falcone, comunque tra i problemi della mafia, i problemi del razzismo e le problematiche legate alle persone con sindrome di Down, apparentemente sembra che non ci sia. Invece c'è qualcosa che li unisce. Secondo voi, per esempio, che cosa può essere?
Beh, secondo me può essere intanto il fatto che intanto si parla sempre di tematiche strettamente sociali e si parla sempre di cose che bisogna accettare, e secondo me per cui anche bisogna lottare, perché bisogna lottare contro questa terribile belva che è la mafia, contro questa terribile belva che è il razzismo, e bisogna, ultimamente si sta proprio parlando di ricerca per queste malattie, quindi bisogna lottare anche per combattere queste, e magari finché non si troverà un modo bisogna trovare, invece noi dobbiamo trovare il modo per accettarle così, insomma, però impegnarci sempre perché per questa ricerca, quindi secondo me è questo quello che un po' unisce.
Avete toccato il tema della dignità, perché l'accettazione, la ricerca e la comprensione fanno capo sempre a quell'elemento che è poi la radice della nostra Costituzione italiana, che è il riconoscimento della dignità dell'altro, fosse anche, diciamo, un assassino, un diverso, un eroe, un santo, e poi lo spirito critico con cui ragionare. Se vogliamo aggiungere magari qualcosa, è molto bello il tuo tema della lotta contro, perché la lotta contro qualcosa è anche un'analisi preventiva per comprendere il fenomeno, quindi la seria lotta contro è una lotta a favore di qualcosa. Quindi cerchiamo di capire questa dicotomia, magari.
Sì, sembra un po' un gioco di parole, però alla fine è così, perché diciamo lotta non deve essere sempre vista come una parola negativa, cioè, perché la lotta spesso viene identificata come la lotta violenta. No, noi non parliamo di questo, noi parliamo dell'impegno più che della lotta, ecco, per risolvere i problemi e per, quindi a favore di qualcosa, come dicevamo appunto, non tanto contro, perché, ripeto, lottare è un modo di impegnarsi, di raggiungere il proprio obiettivo con forza più che fisica, come spesso viene identificata questa parola, con una forza psicologica, con una forza di andare avanti, ecco, con una grande tenacia e determinazione.
Sì, appunto, come ha detto Benedetta, queste sono tutte problematiche sociali che comunque vanno risolte, e appunto, come ha detto Benedetta, non è una lotta violenta quella che va fatta, perché non vanno fatte certe cose come alcune persone che magari per risolvere questi problemi usano la violenza, ma non è il modo corretto, perché in questo modo si passa anche loro dalla parte del torto.
Magari sì, questi, diciamo, cioè, questi tre libri sono tutti collegati da il disprezzo, perché molti provano l'accettazione dei problemi, molti non accettano la sindrome, la diversità, non accettano la diversità, la paura.
I problemi. Ma
direi che proprio disprezzo è la parola chiave, perché quello che accomuna il razzista, il mafioso, quello che insulta o maltratta il down, è il disprezzo, il non vedere delle persone di fronte che hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone, a partire dal diritto alla dignità, alla libertà, alla sicurezza, ma è proprio il disprezzo. Tu sei un nero, anzi un negro, peggio, e quindi non sei degno di. Tu sei un poliziotto, un magistrato,
uno sbirro, come dicono loro.
Uno sbirro, esattamente. Oppure sei semplicemente una persona onesta, un commerciante che non vuole pagare il pizzo, e allora io ti ammazzo perché tanto tu non sei degno di vivere. Tu sei un mongoloide subnormale, perché handicappato è quasi un termine delicato ormai, e quindi devi stare chiuso in un istituto, ma di sicuro non puoi andare a scuola con gli altri bambini, non puoi andare al ristorante, non puoi andare al cinema, non puoi andare in albergo, perché non sei degno, appunto. Cioè, è proprio il disprezzo, credo, l'elemento che accomuna, e forse l'elemento peggiore di tutti.
Se posso aggiungere una piccola cosa, allora mi è venuto in mente, parlando di questo, che sempre in questo libro meraviglioso di cui oggi vi ho parlato, all'inizio viene citato il significato di mafia scritto su un vocabolario di fine Ottocento. Praticamente a me la cosa che ha colpito di più è che c'è scritto bestie, non uomini, perché alla fine una persona che non riconosce la dignità ad una persona che ha gli stessi suoi diritti, gli stessi suoi doveri, è veramente una cosa, secondo me, non umana, cioè che io non concepisco come umano, perché una persona dovrebbe essere dalla parte di un'altra persona, dovrebbe esserci fratellanza, dovrebbe esserci unione, invece è non riconoscere la dignità dell'altro, e secondo me è questa la cosa più grave, come dicevamo prima, appunto.
Io sono molto d'accordo su questo, però ecco, c'è un però, che nel momento in cui noi vediamo questa mancanza di rispetto per la dignità umana, dobbiamo ricordarci che quelle cosiddette bestie sono esseri umani pure loro, e quindi titolari a loro volta, anche se non ne sono degni, ma titolari a loro volta del diritto alla dignità. Per cui giusto un delinquente, un assassino, metterlo in galera e lasciarcelo per un congruo numero di anni, non giusto dire deve marcire in galera o torturare o mettere in condizioni disumane, perché in ogni caso noi dobbiamo sempre mantenere la nostra di umanità.
Giustissimo, sono d'accordissimo, infatti era un po' quello che volevo dire, nel senso che le persone hanno una dignità, tutti quanti abbiamo un'intelligenza, però che ci sono persone che non la usano come potrebbero, come posso dire, e però bisogna sempre, non dobbiamo passare noi dalla parte del torto, perché queste persone hanno una dignità anche loro, come dicevamo, sono d'accordissimo su questo punto.
Interessantissima l'analisi, profondissima la riflessione. È così difficile stare dalla parte del torto, no? Nel momento in cui adesso abbiamo ragionato, quando ci troviamo anche noi nella situazione di difficoltà, anche a noi prende la paura, l'istinto di non capire. Come mai succede questo?
Beh, perché adesso non vorrei parlare solo io, comunque poi io lascio parlare. No, io volevo dire che secondo me alla base di tutto c'è la rabbia. C'è un'emozione naturalissima che a volte può portare a effetti, come dire, non voglio dire positivi, perché la rabbia nella maggior parte dei casi è distruttiva, però magari rabbia per, ritornando al discorso della lotta, per arrabbiarsi contro qualcosa che è ingiusto, mantenendo sempre però chiaramente la propria compostezza. Ecco, secondo me questa è la cosa, quindi è la rabbia secondo me che a volte ci fa perdere un po' le staffe, come dire.
La rabbia però che è provocata dalla paura e dal... sì, dalla paura spesso la rabbia. Molti avendo paura di una persona vanno contro questa con la rabbia, non dimostrano questa paura verso una persona.
E qual è l'aiuto che noi abbiamo per gestire queste problematiche, per esempio la rabbia? Oggi noi siamo all'interno di un'istituzione, no? Le istituzioni ci servono per gestire queste problematiche. Noi siamo a scuola per attrezzarci con gli strumenti che ci permetteranno di fare le buone pratiche che oggi noi stiamo auspicando nel ragionamento che facciamo insieme.
C'è sempre infatti lo Stato chiaramente fornisce le istituzioni, e c'è questo che deve aiutarci appunto a mantenere questa...
Ma chi è lo Stato?
Siamo noi.
Esattamente, e su questo, essendoci dilungati oltre il tempo previsto per questa rubrica, nonostante questa discussione sia interessantissima, temo che dobbiamo salutarci.
Arrivederci.
Allora, ciao a tutti, buon proseguimento.
Buon proseguimento.
Buon proseguimento.
It happens once or twice a year. I gas my truck, I pack my gear, I'm gone. I'm flying down this interstate. I'm going back, and I can't wait to go home. I'm going home. I've been away for way too long. I'm going home. Home, I'm going home. Back to the place where I belong. I'm going home. When I go back to my old town, I'll look to see who's still around. I know I'll cruise through.
It feels so good to go home. I'm going home. I've been away for way too long. I'm going home. Home. I'm going home. Back to the place where I belong. I'm going home. There's a roadhouse in Maine that's exactly the same as it was back then, back in 1999. I'll search through the faces of folks at the bar, 'cause I'm looking for an old childhood friend of mine. Home, I'm going home. I've been away for way too long. I'm going home. Home, I'm going home.
Linguisticamente.
Good morning, we are Francesco and Benedetta. Today, a week ago, we saw the show Romeo and Juliet in English. It was a bit difficult, but I enjoyed it. What about you?
I think that the show was beautiful and the actors were very good.
Everyone knows the Romeo and Juliet story. They belong to two enemy families. Juliet had to marry another man, but she didn't want, so she took a sleeping pill. Romeo believed that her loved was dead, so he committed a suicide. And Juliet, when she understand what happened, killed herself.
This story is very, very sad.
Yes, I agree. Think if Romeo took a sleeping pill too. So they woke up together and they could live an happy life.
Oh, this is an happy end.
Yes, but this story teaches that the hatred is terrible and it can destroy the happiness. So, love forever. Now, we imagine that Romeo and Juliet live in this age and we try to write a dialogue.
Juliet, can you do the ironing, please? I haven't ironed shirts.
Oh, Romeo, you look like a child. Do the ironing for once.
Sorry, but I can't because I have to take the dog out and then I have got to work. I've got to go to the work.
Okay, now I'm making breakfast for children and after that I'll do the ironing.
Thank you. To thank you, I'm making our bed.
Oh, what a romantic man. Thanks very much.
Okay, now I have to go. See you later, my dear.
See you later. Half an hour later. Romeo, this computer doesn't work.
Oh no, it's not possible. I wrote an email with it yesterday.
I don't know what happened.
Okay, Eliza, I try to fix it.
Thank you, Romeo.
You are welcome.
Okay, allora abbiamo parlato, insomma, di abbiamo detto che siamo andati a vedere uno spettacolo, Romeo e Giulietta, appunto in inglese. E in lingua originale e ci è piaciuto molto anche se l'abbiamo trovato leggermente difficile. Poi abbiamo provato insomma a cambiare il finale, visto che il finale della storia originale ci sembrava un po' triste, quindi Franci, prova a dire tu come abbiamo cambiato insomma.
Inizialmente avevo pensato come se Giulietta quindi abbia preso una pillola per dormire.
Come cosa vera, peraltro.
Sì. E poi Romeo, però, vedendo anche lui questa pillola che credeva, con cui, che credeva fosse quella con cui Giulietta si sarebbe suicidata, se la prende pure lui. E si addormentano tutte e due, quindi.
Sì, poi si svegliano insieme, insomma, si dicono cos'è successo e possono vivere una vita felice. Abbiamo concluso dicendo che, insomma, l'odio è distruttivo e che quindi questa storia insegna, insomma, ad amarsi. E poi abbiamo provato a fare un dialogo sulla, diciamo, sulla base di, cioè ci siamo immaginati come potrebbe essere la vita di Romeo e Giulietta oggi. E quindi abbiamo, appunto, prima abbiamo situato, diciamo, la storia in casa di Romeo e Giulietta, in cui Romeo chiede a Giulietta di stirare una camicia, però Giulietta dice: oh, mi sembri un bambino, fai qualcosa da solo. E lui dice: devo andare al lavoro dopo, poi devo portare il cane fuori. Insomma, alla fine Giulietta cede e gli stira questa camicia. Successivamente abbiamo ambientato la storia al lavoro di Romeo, e dove un computer non funziona. E a questo punto lui e una sua collega provano, dicono: ma com'è possibile? Io lo so da ieri, sì, non so cosa è successo. Insomma, alla fine Romeo dice: va bene, lo posso aggiustare io.
È super divertente, un finale così un po' diverso. Che cosa, dove l'avete visto lo spettacolo?
Al Teatro di Trastevere. Cioè, ci è piaciuto molto, però, ecco, alcune parole erano in inglese antico, quindi proprio come le aveva scritte Shakespeare, e perciò magari ci siamo trovati leggermente in difficoltà, però il senso generale, insomma, l'importante l'abbiamo capito.
Comunque anche conoscendo la vera trama di Romeo e Giulietta siamo riusciti a intendere meglio questa, diciamo, opera.
Ma diciamo che, tornando alla prima rubrica di questa trasmissione, avete applicato l'ottimismo e quindi trasformato una vicenda che in sé è una tragedia, forse una delle più universali tragedie nella storia della letteratura mondiale.
Beh, sì, senz'altro.
Questo. Voi ne conoscete altre?
Beh, sì, le abbiamo anche studiate alcune, come per esempio, ecco, dei poemi magari epici, anche che poi alla fine nascondevano un senso di tragedia in sé, perché magari quello ammazza quello pensando che fosse un altro, insomma, degli intrighi molto, molto coinvolgenti, se vediamo che quindi cioè, personalmente mi hanno ispirato a leggere... a leggere queste opere molto tradizionali e molto belle.
Alle volte la tragedia è tragedia anche nel fatto che non se ne riesce proprio a uscire, cioè diventa una catena di terribili accadimenti che portano i poveri protagonisti a incastrarsi sempre più in situazioni complicate, no?
Sì, infatti, ecco, secondo me la caratteristica della tragedia è proprio che, non, come dicevamo, insomma, non ne riesce a uscire. Cioè, succede una cosa, poi si crea una reazione a catena per cui ne succedono altre mille, tutte collegate alla prima, perché se uno non l'avesse fatto, poi magari si sarebbe evitato tutto il resto. Allora noi, mentre guardiamo le tragedie, magari almeno a me capita, dice: ma no, non fare così, prova a vedere così, no, ma perché fai così? Insomma, mi sento anche un po' stupida a volte, no, però è divertente, insomma, quando ci si ride sopra. Poi le tragedie sono, insomma, argomenti pesanti e noi abbiamo cercato di sdrammatizzare creando un finale diverso.
In fondo le tragedie sono un po' una rappresentazione dell'eterno problema della predestinazione, del libero arbitrio, perché nel momento in cui tu cerchi di suggerire al personaggio di non fare una certa azione perché lo porterà a una serie di sciagure terribili, e questo invece lo fa comunque, e quindi ti riproponi il dilemma: ma il libero arbitrio esiste o no?
Sì, è molto, molto interessante questo argomento, perché di fatto, insomma, sappiamo che il destino, insomma, c'è, perché, ecco, noi sappiamo che una cosa può andare in un modo o può andare in un altro. Quante volte noi ci diciamo con i nostri rimorsi: ma perché non ho fatto così? Il perché in realtà non esiste, cioè spesso ci viene detto ci potevi pensare prima, specialmente qui a Roma. No, però sì, alla fine è un po' quello che abbiamo detto.
È sempre un problema di capacità di avere prospettiva, cioè di figurarsi prima la prospettiva possibile date alcune informazioni e azioni. Certo, poi se le informazioni sono sbagliate si possono sbagliare anche le scelte, però diciamo in linea di massima più si è critici, più si è capaci, no, di prospettizzare.
Beh, in Shakespeare ci sono tutti e due gli aspetti. Macbeth sa benissimo quello che fa e da un certo punto di vista sa quali possono essere le conseguenze, cerca di evitarle il più possibile, ma alla fine finisce male. Otello agisce sulla base di informazioni sbagliate. Romeo, da un certo punto di vista, anche. E anche Amleto non scherza.
Una vera tragedia.
È il caso di dirlo.
Però Shakespeare non è solo tragedia. Ha avuto questa capacità di parlare con tanti linguaggi diversi, non solo i linguaggi teatrali della tragedia, ma della commedia anche, addirittura della farsa e poi della poesia. Perché forse in Italia tendiamo a considerare meno, ma l'opera poetica, i sonetti di Shakespeare sono dei veri capolavori. Voi le conoscete?
Allora, diciamo che l'anno scorso ci saremmo dovuti soffermare un po' di più sulle opere di Shakespeare, però non abbiamo avuto tempo materiale per soffermarci anche sulla letteratura straniera, perciò sì, insomma, per sentito dire, perché insomma sono sempre opere così famose, però non ci siamo mai soffermati su queste opere.
Voi avete mai letto libri in lingua originale inglese?
Io sì, per esempio, però non quelli molto conosciuti come Shakespeare, ecco, però non... sì, comunque per allenare anche il mio inglese nel parlare e nel leggere.
Per esempio, che cosa hai letto?
Non credo che li conosciate, però...
Proviamoci, chissà mai.
Sinceramente non mi ricordo ora il titolo dei libri, però perché me l'avevano regalato un mio amico inglese, mi ha regalato dei libri, appunto, e quindi non...
Descrivici il contenuto.
Ah, parlano di il protagonista che va in guerra con il suo cavallo, diciamo fedele cavallo, e comunque riesce comunque a sconfiggere la guerra in tutta questa opera, ecco, in tutto questo ambiente riesce comunque anche a trovare amici e anche il suo amore.
Vabbè, una storia interessante.
Io non ho letto molto in inglese e a parte, vabbè, i libri che vengono dati magari per durante le vacanze per approfondire un po', però ecco, libri molto semplici, insomma. C'era un libro, per esempio, che ho letto, un libricino, che si chiamava A Funny Afternoon, allegato a un libro delle vacanze in inglese, oppure, insomma, altri libricini, però, insomma, niente di impegnativo.
Posso dare un consiglio di lettura?
Lo accettiamo volentieri.
Ne ho in mente due. Uno è molto impegnativo per la lunghezza, però molto interessante linguisticamente, che è la serie, tutta la saga di Harry Potter, che è scritta in un eccellente inglese e che cresce di complessità al crescere dell'età dei protagonisti. E l'altro è To Kill a Mockingbird, ovvero Il buio oltre la siepe in originale, che è altro tipo di prosa perché è l'autrice americana, però comunque anche abbastanza relativamente, insomma, semplice da seguire, anche perché la storia la conosciamo bene sostanzialmente.
Io suggerisco, visto che siamo in un ambito di clima, ambiente e animali in questi giorni, un libro per l'infanzia, diciamo per i ragazzi, non per l'infanzia, per i ragazzi, di una scrittrice inglese, Anne Sewell, Black Beauty, la storia di un cavallo, però che racchiude un po' la vita e il mondo dei cavalli in Inghilterra, pensata quasi da un cavallo, diciamo, non vi aggiungo altro. Non è complicato da leggere, però è una storia molto bella, molto delicata. Mi è piaciuto molto, oltre a Harry Potter, che adoro.
Molto interessante, grazie. Allora noi vi salutiamo e quindi un caro saluto da Benedetta e Francesco.
Ciao.
Scientificamente.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Claudio. Lui è Andrei.
Piacere.
Lui è Emanuele.
Salve.
E lui è Tiziano.
Buongiorno.
Allora, oggi vi volevo raccontare di questo argomento, ovvero l'Area 51, che faremo io e Andrei. Allora, l'Area 51 è una base situata nel Nevada, nel quale ci sono molte cospirazioni di avvistamenti degli alieni. Infatti c'è una strada apposita a lei, ovvero extraterrestre. Allora, questa base, da sopra si può vedere come un hangar normale, con dei magazzini, delle piste d'atterraggio, e dall'alto viene chiamato The Box. Allora, dato che ci sono queste cospirazioni, ci sono molti ufologi che ne dubitano e stanno cercando di tentare sempre di più di realizzare questo loro sogno, di far vedere che esistono davvero queste entità. E allora uno, che ora vi lascio la parola ad Andrei, ha inventato questo tweet. Vai Andrei.
Il 25 settembre è stato un content creator ha creato un evento per tutti i partecipanti, che era di assaltare l'Area 51. Questo evento partecipò 1.500.000 persone. Il creatore dell'evento ha detto che i partecipanti dovevano correre con le mani dietro come in Naruto. La base militare ha saputo questa cosa in pochi secondi e si allarmò.
Beh, questo mi sembra già una buona dimostrazione di come la credulità e la stupidità umana sia diffusa, perché andare a fare sta cosa di correre in quel modo,
infatti
così,
era uno scherzo,
appunto.
Allora, ovviamente le persone, che erano più di 500.000 che l'hanno programmato, si sono presentati in 2000 circa, e ovviamente sapevano già che non potevano entrare in una base così di così alta importanza, quindi è stata pure una scelta sciocca e divertente.
Era ironico.
Sì, però c'è sempre qualcuno che la piglia sul serio. Questo è il guaio.
Sempre parlando di alieni, si è scoperto da poco che è un nuovo essere vivente, che esso, può essere paragonato, a una specie di alieno, perché esso non ha un cervello, però è in grado di imparare, poi non ha, delle gambe né una coda, ed è in grado di camminare. Ed esso può anche, senza una bocca né uno stomaco, può anche mangiare e digerire. Esso viene chiamato Blob e può percorrere, un centimetro all'ora. È di color giallognolo e il suo habitat, naturale è, nell'ombra tra i 19 e i 25 gradi. Esso poi non è in grado, è in grado anche di correre come tutti gli esseri viventi. Infatti se vuole correre, esso può percorrere anche 4 centimetri all'ora.
Qual è la sua dimensione?
Non è che ha una dimensione, cresce a dismisura senza un controllo, Esso da poco è stato, diciamo, messo in, nel 2019, sembra nell'ottobre, è stato messo nel Museo Zoologico di Parigi.
Io invece vorrei parlare di un altro argomento riguardo più l'inquinamento degli oceani e dei mari, perché per colpa dell'uomo molti mammiferi marini e anche molti pesci, molti animali acquatici, ecco, stanno scomparendo per colpa dell'uomo. Infatti per inquinamento marino non si intende solo buttare la plastica, qualsiasi oggetto rimane là, ma vuol dire anche l'avvelenamento del mare e il soffocamento di molte specie marine, soprattutto mammiferi, che oltre alla caccia per la loro carne sono state decimate per oggetti di plastica che venivano scambiati da loro per qualche...
per cibo.
Per cibo. Gli scienziati non riuscivano a capire cos'era tutto questo morire di creature marine, di mammiferi marini, ma facendo, diciamo, è stato abbastanza complicato, anche se non sembra, perché non è che uno, vabbè, va là a pensare che sia morto a causa della plastica, ma è proprio così, perché abbastanza specie di mammiferi marini, soprattutto balene, capodogli, sono state proprio decimate, questa specie è stata proprio decimata cioè, potrebbe sembrare semplice plastica, ma è veramente un avvelenamento, cioè un veleno.
Certo, in effetti poi la fauna marina, anche la flora marina, sono minacciate oltre che dalla plastica anche da altri fattori, per esempio lo sversamento di sostanze chimiche.
Petrolio, scariche industriali.
Esattamente. E poi c'è il problema del mutamento climatico, dell'aumento della temperatura, che è anche un aumento della temperatura delle acque marine, che possono portare alla scomparsa di specie che non riescono a sopportare temperature troppo elevate.
Per esempio, infatti, ci stava lo squalo bianco che nell'oceano Pacifico sta praticamente quasi scomparendo per l'innalzamento delle temperature. E, cioè, questa è una teoria, poi non si sa precisamente se è quella oppure no. Però io credo di sì, perché non è che, diciamo, così si valorizzano.
Diciamo che comincia a non essere più proprio una teoria, perché già da diversi anni ormai le temperature a livello globale stanno aumentando. Tra l'altro, proprio l'altro ieri in Australia è stata registrata la temperatura più alta mai raggiunta in assoluto da quando si misurano le temperature lì, quindi negli ultimi 2 secoli e mezzo. Quindi questo qualcosa significa, l'aumento della temperatura dell'acqua degli oceani. Beh, anche questo è una prova a questo punto, perché è un processo che va avanti anche molto, molto velocemente. In fin dei conti, ecco, siamo quasi a Natale, non siamo in Brasile, e tu sei qui davanti in maglietta a maniche corte. Di solito la settimana prima di Natale da queste parti si usano già dei maglioni, o no?
Sì, infatti ci ho fatto molto caso anch'io, perché l'altro giorno, cioè l'altro ieri, sono uscito di casa e veramente si moriva di caldo, cioè, mi faceva, come dire, le solite temperature invernali.
Sì, l'altro ieri c'erano 20 gradi a Roma, il che vuol dire 8 gradi più della media di questo periodo.
Che non sono pochi, diciamo.
No, sono tanti, sono tantissimi addirittura. Quindi, diciamo, la vita degli oceani, che poi è fondamentale per la vita di tutto il pianeta, in questo momento è veramente in grave crisi per tutta una serie di fattori concomitanti, quasi tutti riconducibili alle attività umane comunque. Ma si sta facendo qualcosa?
Per me, sì, per me, dico proprio la mia teoria, non credo che stiamo facendo proprio quello che possiamo fare, perché comunque il mare continua a essere inquinato, le temperature si alzano sempre di più, sempre molti animali marini scompaiono, quindi non credo che... Cioè, come ho detto prima...
Allora, e questa qua è una piccola informazione che ho trovato tempo addietro. Allora, un ragazzo ventenne che era laureato ha inventato un marchingegno, che non vi so dire per bene, e che riesce a ripulire per bene una sorta di gli oceani, raccogliendo plastica e cose proprio fatte dall'uomo, con una specie di rete molto grande che riesce a raccoglierli e magari metterli tipo per riciclare questi oggetti anche se nel mare. E ogni tanto si ha raccolto anche dei pesci per sbaglio, ma non ci possono fare niente perché devono raccogliere con una rete veramente tanti oggetti di plastica, anche con le isole di plastica che si sono formate tempo addietro.
Questa è comunque un'informazione interessante.
Noi vi salutiamo da Tiziano,
Emanuele,
Claudio,
Andrei.
Arrivederci.
Bella vaga.
Veramente!
Salve a tutti, noi siamo del gruppo Liberamente, io sono Alessio,
io sono Tommaso,
io sono Asia
e io oggi volevo parlarvi di un fenomeno che al giorno d'oggi è molto sentito. Allora, il razzismo, noi possiamo parlare di razzismo sì dall'antichità, quando i romani chiamavano barbari le persone che parlavano lingue oppure professavano religioni diverse. Nonostante molti tentativi di repressione, il fenomeno del razzismo è molto sentito anche ai giorni nostri. E, io ho due esempi che oggi vi dirò di razzismo. Ah, il primo riguarda la calciatrice della Juventus, Aluko, che è dovuta tornare nel suo paese d'origine perché aveva subito troppi insulti razziali e quindi si sentiva minacciata e quindi è tornata nel suo paese per sentirsi più a suo agio. Mentre invece il secondo episodio riguarda un mio compagno di calcio che è di colore, che è stato addirittura minacciato a morte perché è di colore. Però lui si è dimostrato più forte non rispondendo, no, non dicendo niente, e si è dimostrato più forte anche poi durante la partita sul campo, anche perché poi abbiamo vinto. sono stati molti, come ho già detto prima, i tentativi di repressione per far sì che questo fenomeno non accada, però è molto difficile far sì che appunto questo fenomeno non ci sia più.
Io mi ricollego a quello che ha detto Alessio, infatti oggi soprattutto negli sport è diffuso il razzismo, in particolare io vorrei parlare del razzismo nel calcio, infatti. Nonostante ci siano regole più rigide sui cori razziali o cose del genere, i fenomeni di razzismo nello sport stanno aumentando, soprattutto negli ultimi 6 anni. Un fatto molto triste è il fatto che c'è, cioè, soprattutto qui a Roma, è la città in cui, diciamo, si vedono molti, molti eventi di razzismo. La cosa che fa un po' dispiacere è che soprattutto nelle classi giovanili accadono questi fenomeni, e magari non nelle prime divisioni o comunque divisioni dilettantistiche, soprattutto tra i giovani ragazzi.
Io invece oggi vi vorrei parlare di un argomento, che anche questo argomento è molto sentito, il bullismo, che si trova nelle scuole medie e superiori. Questo argomento è molto sentito perché magari tanti ragazzi o di colore o magari che stanno sempre un po' da soli vengono presi in giro e bullizzati magari quando vanno in bagno o quando escono da scuola. E secondo me è una cosa sbagliata, perché sì, è vero, anche la persona che è bullizzata sbaglia, che magari non lo dice o a un suo amico o magari non lo dice ai propri genitori. A me è successo, non proprio a me, però a una mia amica che veniva all'elementare con me, è stata bullizzata da una mia amica che stava in classe con me, e non l'ha detto lei alla propria maestra, ma l'abbiamo detto noi, che comunque vedevamo che la prendeva sempre in giro, la bullizzava sempre quando andava in bagno da sola. E l'abbiamo detto alla maestra, e comunque la maestra poi l'hanno sospesa questa. E niente, secondo me è una cosa molto sbagliata anche non parlarne con i propri genitori.
Sicuramente. E adesso tu hai raccontato un episodio del passato, diciamo. Sì. Ecco, nel presente succedono ancora episodi di questo genere?
Sì.
Anche qui?
No, qui no, però anche delle mie amiche delle medie, cioè che vanno altre scuole medie, anche a loro succedono queste cose.
Mi chiedo come mai lì sì e qui no.
Magari perché i professori non controllano proprio la classe perfettamente.
Mentre qui ci riescono?
Sì.
Beh, questo è una buona cosa, insomma, parecchio importante.
Sono anche curiosa di sapere qualcosa in più di quell'episodio di cui parlavi prima, insomma la dinamica, chi è stato a insultare.
Ok, praticamente eravamo arrivati all'appuntamento di questa partita e poi quelli degli avversari non hanno detto niente, siamo entrati in campo, abbiamo iniziato la partita, come il mio compagno ha fatto un fallo, ma non apposta, un fallo di gioco, l'hanno subito insultato, ma hanno preso l'occasione anche per dirgli che doveva tornare, diciamo, testuali parole sono state: tornatene al paese tuo, qua non servi a niente. Ma è sbagliato, perché non hanno niente di inferiore o di superiore. Secondo me hanno compiuto un gesto molto brutto, gli avversari dell'altra squadra non hanno avuto un buon comportamento nei confronti comunque degli avversari che eravamo noi.
Ma erano i giocatori?
Sì, i giocatori hanno insultato appunto, e anche i genitori di questi ragazzini.
Ma non so, Diva, se tu hai mai assistito a una partita di ragazzi della loro età. Molti genitori sono assatanati, insultano i ragazzi della squadra avversaria, ma insultano l'arbitro, insultano il loro stesso allenatore. Perché non fa giocare abbastanza, non mette abbastanza in luce il loro pupillo, perché sbaglia le tattiche, perché sappiamo bene che gli allenatori di calcio in Italia sono, dunque, i maschi italiani sono circa 30 milioni, quindi 30 milioni di allenatori di calcio, di cui 20 milioni probabilmente sono pure razzisti. Ecco, questo spiega queste cose. Però tu prima dicevi queste cose non succedono nelle divisioni superiori. Ma abbiamo episodi in Serie A piuttosto pesanti.
Cioè, nel senso che accadono molto meno spesso rispetto a quanto accade nelle classi giovanili, perché forse c'è anche un po' di incoscienza tra i giocatori che comunque sono giovani, diciamo. Inoltre io volevo dire che io faccio judo, non faccio calcio, e sono andato ad assistere ai campionati italiani della mia fascia di età, e c'erano tantissimi genitori che se la prendevano solamente con l'arbitro, anche se magari il proprio figlio magari aveva perso ma per merito dell'avversario. C'erano dei genitori davvero accaniti.
Ma questo perché probabilmente questi genitori non hanno la benché minima idea di che cosa siano le discipline come judo, karate e le varie arti marziali, in cui la lealtà e la correttezza sono proprio la base elementare dalle quali partire.
Sì, infatti sì, non c'è proprio la sportività, non sanno davvero neanche che cosa sia. Cioè, addirittura mi ricordo che un genitore si era talmente arrabbiato che si era messo ad insultare il maestro dell'avversario.
Lo sport, che dovrebbe essere quello invece che unisce proprio con questo spirito sportivo che voi citate. Io ho avuto, non nel calcio, nel basket, sia quando mi riguardava, ho avuto un allenatore che tra l'altro cui volevo veramente molto bene perché era un eccellente allenatore. Durante le partite si trasformava lui stesso in una iena e diventava cattivissimo sia nei nostri confronti che nei confronti degli avversari, venendo ammonito più volte, eccetera. Ed era un peccato perché lui era veramente bravo come allenatore. E allora più di una volta, tra l'altro, ho notato che questo atteggiamento metteva anche nella nostra squadra una certa pressione. E poi da mamma l'ho visto con insomma un paio d'anni in cui mio figlio ha fatto, ma non agonismo, cioè le partite che si fanno normalmente così, e c'erano dei genitori che un po' trascendevano, non a questi livelli. Infatti poi c'era un gruppetto invece che diceva: ma insomma, no, ma che senso ha, ma sono dei matti, così. Però l'abbiamo percepita, e veramente era spiacevole, perché una cosa lieta, divertente, dove i ragazzi si confrontano lealmente, trasformarla così. E tant'è che poi spesso i figli di queste persone così aggressive cominciano a fare scorrettezze sul gioco. Quindi riportiamo anche sul gioco questo aspetto: chi è scorretto durante il gioco cercando di non farsi vedere, a far falli, perché quello...
Sì, sì, anche questo succede molto. Spesso io lo vedo perché comunque sto dentro al campo, quindi vedo... Secondo me gli avversari che cercano di fare queste scorrettezze, comunque, come già ha detto lei, sono appunto perché i genitori facevano anche loro scorrettezze, quindi insegnano magari al proprio figlio di fare quella cosa che però magari poi è sbagliata. E quindi sì, non è una cosa molto corretta da fare.
Cosa dimostra il fare la scorrettezza?
Secondo me dimostra innanzitutto dei limiti, perché cioè, se tu fai una scorrettezza vuol dire che non ci arrivi con le tue capacità, e quindi cioè, magari non di avere troppe aspettative da se stesso e voler cioè, in qualche modo andare oltre le proprie capacità, come ho detto prima. Cioè, è una cosa che non serve, cioè, molte volte è meglio una sconfitta contro un avversario che se lo merita che vincere per una tua scorrettezza, anche per la coscienza comunque.
Che è un po' come dire che effettivamente al motto di De Coubertin l'importante non è vincere ma partecipare, si è sostituito il motto tipicamente americano: arrivare primi è tutto, chi arriva secondo è nessuno, che è proprio il ribaltamento dello spirito sportivo, secondo me. E arrivati a questo punto, è arrivato il momento di salutarsi, ma con un saluto un po' particolare, perché la vostra è l'ultima rubrica dell'ultima puntata del 2019 di Radiofonicamente, e quindi è doveroso che insieme ai saluti facciamo anche gli auguri a chi ci ascolta, e gli auguri ovviamente ai vostri compagni, alle vostre famiglie e agli insegnanti.
auguro buone feste a tutti, passate il Natale bene in famiglia e iniziate un nuovo anno come meglio si può.
Auguri di buon Natale e buon nuovo anno, sì, spero che abbiate un buon 2020.
Faccio anch'io i miei sinceri auguri di felice buon anno 2020.
E chiudo anch'io con gli auguri e con una piccola sorpresa per chi ci ascolta, un gospel intitolato His Eye Is on the Sparrow, eseguito dai Supergulp. Con l'occasione cominciamo ad annunciare che il 25 gennaio al Teatro San Raffaele al Trullo ci sarà il consueto concerto di fine quadrimestre dei Supergulp. A tutti auguri e a risentirci il 10 gennaio.
Oh. Shut up.